Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Il patto per la lettura di Bologna, leggere, appartenere, partecipare. Ne parliamo con Veronica Ceruti, direttrice del settore biblioteche del Comune di Bologna.
Buongiorno da Piera Raimondi, oggi con noi nella stanza dei libri c'è Veronica Ceruti, neodirettrice del settore biblioteche del Comune di Bologna, e con lei parleremo di patto per la lettura, di biblioteche e anche di quelle del futuro e di un piccolo progetto che vedrà insieme la nostra rubrica La stanza dei libri e proprio il patto per la lettura di Bologna. Buongiorno Veronica Ceruti, benvenuta nella stanza dei libri.
Buongiorno a voi e grazie per questo incontro.
Ecco, Bologna è la città delle 100 e più biblioteche tra comunali, universitarie e specialistiche. E Bologna, il comune di Bologna, qualche anno fa ha istituito il patto per la lettura. Ci vuole raccontare cos'è un patto per la lettura, cosa serve, chi aderisce, cosa si promettono i soci di questo patto?
Si promettono, la promessa è una parola centrale, perché il patto per la lettura poi in realtà è una grande alleanza, un'alleanza cittadina che a Bologna esiste dal 2018 e che vede quindi insieme aderire sia soggetti pubblici che soggetti privati, dalle librerie e le librerie indipendenti, i gruppi di lettura, scrittori, editori, librai, le biblioteche ovviamente, che fanno anche un po' da fulcro e da perno di tante attività e ragionamenti, e anche i singoli cittadini. Quindi è un'alleanza tra realtà, istituzioni, appunto tanti soggetti che si promettono di collaborare, cooperare insieme per rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa. È una promozione della lettura, ma a me piace molto questa parola di abitudine sociale, il fatto che tra le nostre abitudini quotidiane, addirittura quotidiane, ci sia la lettura, e quando si dice nostra, in questo caso si intende di tutte e di tutti, e quindi di una cittadinanza culturale estesa, ribadendo quindi anche il diritto fondamentale di leggere e alla lettura per tutte le persone. È anche uno strumento della pubblica amministrazione, quindi che l'amministrazione comunale ha adottato e promosso proprio per diffondere e valorizzare la lettura in maniera trasversale, continuativa e strutturale.
Quindi con dei progetti, delle azioni, delle invenzioni.
Certo, allora intanto per scoprire tutto quello che è e che fa il patto per la lettura c'è un sito che è Patto Lettura Bo, c'è un canale Instagram che è molto molto attivo e partecipato, perché anche la redazione è partecipata di questo canale Instagram, che è un piacere seguire, e sul sito si trovano varie sezioni tra cui anche le tante attività e tanti progetti che vengono condotti sia dal patto stesso, ma anche accolti e resi visibili grazie al patto per la lettura, che ormai conta 180 adesioni in città tra tutti i soggetti di cui dicevamo prima. Quindi progetti, rassegne, incontri, approfondimenti, incontri ovviamente con gli autori, tutti gli appuntamenti, c'è una mappatura dei gruppi della lettura cittadini, non solo quelli afferenti alle biblioteche, ma anche alle librerie o anche nati da iniziativa dei singoli cittadini. Lì c'è una mappatura con tutti i luoghi di incontro, fisici o purtroppo adesso virtuali, i libri che vengono letti, i temi scelti. Come c'è una mappatura che io ritengo davvero uno dei punti, insomma, è uno dei lavori del patto che mi sta più a cuore, che ci sta più a cuore, che è la mappatura dei luoghi della lettura, dei luoghi formali.
Molto densa, molto bella. Molto
così. È bello che sia così densa, e spero che stiamo lavorando appunto perché i luoghi, sia formali che informali, si moltiplichino. Anche questa cosa fa il patto, lavorare come mediatore per patti di collaborazione, per esempio, tra i quartieri e le associazioni del territorio, per inaugurare nuovi luoghi della lettura laddove se ne sente il bisogno, dove non ci sono, quindi book station, posti, luoghi del book crossing nei parchi, o portare i libri dove normalmente non li troviamo, nelle case famiglia, nelle piscine, perché la lettura effettivamente è un'attività che può svolgersi e accompagnare tanti momenti della vita quotidiana.
Ecco, nel 2018 Bologna vince il premio Città che legge, indetto ogni anno dal Centro per il Libro e la Lettura, che ora è diretto da Marino Sinibaldi. E lo abbiamo detto prima, più di 100 biblioteche, insomma siamo dei privilegiati, diciamolo. E però c'è ancora tanto spazio di azione, di immaginazione, di prefigurazione del futuro, cioè i tempi cambiano velocemente, abbiamo visto proprio ora con la pandemia come gli scenari possono mutare, quindi bisogna essere così adattabili, no? Elastici. Ecco, lei come se la immagina la biblioteca del futuro, la sua biblioteca ideale, in una città ideale?
Allora, è un ragionamento che è una domanda complessa. C'è tanta letteratura, no? In questo momento anche sono usciti libri, testi importanti e si fanno convegni. La biblioteca del futuro è uno dei temi su cui ci stiamo interrogando, non solo il mondo dei bibliotecari, delle bibliotecarie, ma insomma... c'è un dibattito in corso a livello internazionale sul tema della biblioteca e della biblioteca del futuro. Si è sempre detto, no, una delle leggi o degli statuti, delle definizioni di biblioteche, la biblioteca è un organismo che cresce. Effettivamente, più che cresce, che è vero, è anche che cambia, nel senso che è in continua mutazione, così deve essere, perché se non fosse così non avrebbe più ragione d'essere. Ed essendo per eccellenza la biblioteca un luogo aperto a tutte e tutti, perché in biblioteca si entra gratuitamente, nelle biblioteche c'è sempre, no, un punto di accoglienza in cui si entra, si passa quella soglia e si deve oltrepassare senza timore della soglia, perché è proprio quel luogo neutro, viene detto, no? Luogo terzo, non è casa ma non è luogo del lavoro, è un luogo dove puoi studiare, lavorare, ma anche socializzare, ma anche conversare, ma anche imparare, ricevere degli stimoli o anche solo trovare un momento tranquillo per te. E quindi proprio perché è un luogo così democratico e pubblico, nel senso vero del termine, quindi pubblico nel senso di cosa di tutte e di tutti, deve per forza rispecchiare quello che è il contesto, il mondo fuori, quelli che sono i cambiamenti. E appunto in questo momento, quando si parla di cambiamenti, ne stiamo vivendo uno epocale, senza precedenti, e che ha già portato a delle rivoluzioni nel mondo delle biblioteche, no? EmiLib, la biblioteca digitale, ha fatto un più 136% rispetto agli anni precedenti. Questo tema dell'accessibilità, in un momento in cui non possiamo a volte neanche raggiungere un libro o la biblioteca, allora la biblioteca digitale, tutto quello che è digitalizzazione, accessibilità, document delivery, risorse aperte a disposizione, sono diventati uno strumento necessario. Non so se è legato alla pandemia o meno, ma da poco, purtroppo in occasione triste di ordinanze e di purtroppo restrittive, no? che escono e si moltiplicano una dietro l'altra, cosa è successo? Che le biblioteche sono state riconosciute come servizio indifferibile.
E lo sono, sotto tanti punti di vista.
Ecco, forse perché anche il libro e la lettura sono diventate indifferibili ancora di più in questo periodo?
Forse anche, c'è anche un cambiamento, ad esempio la nostra rubrica ospita, oltre a interviste, incontri con gli scrittori e con gli operatori, anche una serie di podcast di lettura ad alta voce. E che è un'abitudine, un tipo di fruizione molto molto utilizzato nel nord Europa, che però adesso, un po' grazie probabilmente alla pandemia, non c'è più testata che non abbia un podcast, un po' grazie anche alle modalità di fruizione delle nuove generazioni, sta diventando una parte di accesso alla lettura molto molto importante. E quindi questa distinzione cartaceo versus digitale, audiolettura, lettura ad alta voce verso lettura in solitaria, forse non sono più mondi in contrapposizione, ma mondi che si parlano, che coesistono, no?
Assolutamente sì, infatti non va appunto inteso come, non sono due lati di una barricata, no? Io sono per il digitale, io sono per il cartaceo. Tutti ormai fruiamo e leggiamo fruiamo la cultura, i libri, la conoscenza in più modi attraverso, siamo tutti multimediali, no? In qualche modo, pur magari conservando un amore viscerale per l'oggetto, libro, per la pagina scritta, cosa che per me è così, ma sento spesso ripetere anche da amici, amiche, colleghi e colleghe, ma il podcast fa comodo a tutti, il poter ascoltare anche in un secondo momento, anche quando non hai l'appuntamento online, ma poter fruire di un contenuto appena ne hai occasione, come l'audiolibro fondamentale anche in termini di accessibilità, nel senso che ovviamente non di accessibilità universale, perché l'udito è il senso principe in quel caso, ma in molti altri tipi di restrizioni e limitazioni l'audiolibro diventa una possibilità straordinaria.
Ecco, forse tra un po' anche noi vedremo in autobus i ragazzini che ascoltano gli audiolibri, come succede appunto forse succede già, o come succede da molto nel nord Europa. Ecco, un po' lo raccontava, raccontava prima, la lettura delle politiche culturali della città è senza dubbio interpretata come uno strumento appunto di crescita, ma anche di integrazione. E vista la composizione multiculturale del tessuto cittadino, come funziona? C'è un rapporto vivo tra cittadini stranieri e biblioteche della città di Bologna?
Allora, questa è la domanda che mi piace, è la domanda per me, come quando fai gli esami, no? Questa la so. No, è un tema che mi sta a cuore da sempre, venendo dalla mediazione culturale e vivendo appunto in questa città e in questo tempo. E quindi l'intercultura, così come il digitale del resto, sono i temi trasversali del nostro tempo e bisogna vivere accordati col presente, no? Come uno strumento musicale. Allora, la prima cosa che ho fatto dalle poche settimane, in realtà sono settimane, da che sono arrivata alle biblioteche, è stato nella riorganizzazione del settore, appunto, che vive anche una sua riorganizzazione interna che prescindeva oltre me, è stata quella di inaugurare una nuova unità intermedia, come si dice in lessico professionale nostro comunale, insomma comunque un nuovo ufficio, un nuovo settore interno che si chiama cittadinanza culturale e che porta con sé un po' le esperienze dei progetti anche portati avanti con i fondi strutturali europei per l'inclusione sociale e il contrasto alle povertà educative, quindi un progetto importante che si chiama Scuole di Quartiere, ma che insomma vuole mettersi a servizio questo ufficio di tutte le biblioteche del settore e comunque del sistema culturale cittadino anche, proprio per il tema dell'inclusione e della cittadinanza culturale, appunto. Il mio motto è: chiunque abbia una tessera della biblioteca, non importa quale documento abbia o non abbia in tasca, ma è un cittadino, perché, come dice anche la Convenzione di Faro, noi siamo una comunità nel momento in cui riconosciamo un valore allo stesso patrimonio. E sono già tanti storicamente i progetti, le attività che le biblioteche portano avanti, pensiamo alla Borsa Ragazzi, sui nuovi cittadini. È sconvolgente quando entri in Sala Borsa Ragazzi vedere i libri in tutte le lingue, ma in tutte le lingue. Allora, oltre ai grandi progetti, che sono sempre importanti, che sono... è nell'attività quotidiana, nel servizio quotidiano, dove tu vedi che la biblioteca a sua volta ha già incluso nel suo DNA il fatto che ci siano pubblici che vengono da ogni dove e che hanno magari una lingua madre diversa da quella che utilizzano perché vivono qui. E anche la cultura della lingua madre è importante, cioè l'inclusione vera non è soltanto... ti insegno come si vive qua, ma anche consentirti ovviamente di mantenere viva la tua identità e la tua origine e la lingua madre, tutto, no? Allora mi piace che, come dice sempre la Nicoletta Gramantieri, quando vado là la responsabile della Borsa Ragazzi, quando vado là a curiosare, io ho una passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, quindi leggo libri per ragazzi, ma perché è una mia passione, vado là e mi dice: vedi, oltre ad avere i libri tutte le lingue, anche i grandi classici noi li abbiamo presi, i grandi classici anche della nostra letteratura, li abbiamo presi e delle loro letterature, li abbiamo, perché altrimenti come fa a includerci? Cioè, io posso, devo leggere Il Piccolo Principe, se lo legge lo deve poter leggere anche lui o lei nella sua lingua madre e viceversa, no? In modo che abbiamo un terreno comune che ci avvicina. Abbiamo la Biblioteca Cabral, che è la biblioteca sulla letteratura e la storia e le storie e le culture extraeuropee, corsi di lingua, ovviamente ormai è questa una delle pratiche, delle prassi di tutte le biblioteche, e progetti appunto come un progetto sempre finanziato dal Pommetro che si chiama Leggere per Leggere, che promuove la lettura anche attraverso processi inclusivi, soprattutto rivolti ai più giovani.
Quindi abbiamo questo panorama che disegna in fondo, no, la città del futuro, proprio a partire dalle biblioteche. Una possibilità,
lo spero,
diciamo.
Lo speriamo.
Una prefigurazione di una città più, sempre più aperta e più inclusiva. Bene, grazie, grazie Veronica Cerruti, ma prima di lasciare i nostri ascoltatori voglio anticipare proprio brevemente questo progetto che vedrà Radio Emilia Romagna, la rubrica La Stanza dei Libri e Il Patto per la Lettura insieme a dare il via a una sezione speciale della nostra rubrica che si chiamerà La Stanza dei Libri Speciale Biblioteche, una serie in podcast in cui sceglieremo alcune biblioteche, partiremo da Bologna, ci sarà anche la Biblioteca Cabral tra le prime, e vi racconteremo insieme al bibliotecario, alla bibliotecaria o a un partecipante del gruppo di lettura un libro particolarmente significativo per quella biblioteca, qualcosa che ne sveli davvero l'anima profonda.
Che meraviglia, ma non vedo l'ora di sentirli anch'io.
E partiremo ad aprile, quindi insomma ci stiamo preparando per questa cosa insieme appunto ai colleghi del Patto per la Lettura. Grazie, grazie Veronica Cerruti di averci dedicato questo tempo.
Grazie a voi davvero e anche per dare voce alle biblioteche, ai libri della nostra regione. Grazie davvero per questa occasione.
Grazie a te e buon lavoro.
Altrettanto, buon lavoro.